Questa è American Life, Carver Springsteen su Radio Popolare, sempre con Fabrizio Coppola. Iniziamo una nuova settimana con questo episodio numero 6 e partiamo da Crush on You. Una puntata piuttosto scoppiettante quella di oggi per cominciare questa nostra seconda e ultima settimana, che si intitola Hungry Heart, voi non sapete che cos'è l'amore. E dopo aver trattato le origini di questi due grandi artisti, il contesto familiare, dopo aver trattato le tematiche del lavoro e la disillusione e quel che resta del sogno americano, oggi una puntata decisamente più leggera sull'amore che un tempo veniva definito profano. Nelle canzoni di Springsteen non sono mai mancati riferimenti alle attrattive rappresentate dalle belle ragazze, partendo da Sandy, 4th of July, Asbury Park, dove tutte le ragazze promettono di slacciarsi jeans, fino alle ragazze di New York, che in realtà non fanno altro che chiederti il tuo nome, fino a un pezzo come Red Headed Woman. Vi invito a cercarlo online, a tradurre il testo. I'm on fire, the burn in the USA, in cui la pulsione erotica è evidente. E fino ancora a Reno, da Devils and Dust. La descrizione dell'incontro del protagonista con una prostituta che gli è valsa negli Stati Uniti il bollino di Explicit Lyrics. E vedremo come anche Raymond Carver ha trattato queste tematiche in alcune sue poesie che vi leggerò oggi. E oggi partiamo proprio da una lunga poesia narrativa particolarissima scritta da Raymond Carver dopo aver assistito a una presentazione di un libro di poesie del grande Charles Bukowski, che mi sembra perfetta per iniziare questa puntata, mentre noi ci ascoltiamo gli ultimi minuti di questa E Street Band sfrenata di Crush on You dal doppio disco The River del 1980. Voi non sapete che cos'è l'amore. Una serata con Charles Bukowski. Voi non sapete che cos'è l'amore, ha detto Bukowski. Io ho 51 anni, guardatemi. Sono innamorato di questa pollastrella. Sono cotto, ma anche lei si è fissata. E insomma, va bene così. È così che deve andare. Gli entro nel sangue e non ce la fanno a sbattermi fuori. Le provano tutte per liberarsi di me. Però alla fine tornano tutte indietro. Sono tornate tutte, fuorché quella che avevo piantato. Ci ho pianto per quella, però in quei giorni avevo le lacrime facili. Non datemi da bere roba forte, se no divento cattivo. Posso starmene qui a bere birra con voi hippie tutta la notte. Potrei berne 10 litri di questa birra, e niente, come fosse acqua. Ma se tocchiamo la roba forte, mi metto a buttare la gente fuori dalla finestra. Butto fuori tutti dalla finestra, l'ho già fatto. Ma voi non sapete che cos'è l'amore. Non lo sapete perché non siete mai stati innamorati, è chiaro. Me la faccio con questa pollastrella, vedete? È carina. Mi chiama Bukowski? Bukowski, dice con questa vocina, e io dico, che c'è? Ma voi non sapete che cos'è l'amore. Ve lo dico io che cos'è, ma voi non mi ascoltate. Non ce n'è uno di voi in questa stanza che riconoscerebbe l'amore neanche se si alzasse e ve lo mettesse nel culo. L'ho sempre pensato che le letture di poesia sono una buffonata. Guardatemi, ho 51 anni e sono stato in giro. Lo so che è una buffonata, ma mi dico, Bukowski, meglio svendersi che morire di fame. Insomma, eccovi qui e tutto va storto. Quel tizio come si chiama? Galway Kinnell. Ho visto la foto in una rivista. Ha un bel muso, ma è un professore. Cristo, figuratevi. Ma in fondo pure voi siete professori. Ecco, vi sto già insultando. No, non ne ho sentito parlare. Non ho sentito nemmeno lui. Sono tutti termiti. Sarà il mio ego, ma non leggo più molto. Ma certa gente che costruisce la sua reputazione su 5-6 libri, sono tutti termiti. Bukowski, dice lei, perché ascolti musica classica tutto il giorno? Non vi pare di sentirla mentre lo dice? Bukowski, perché ascolti musica classica tutto il giorno? È sorprendente, vero? Non l'avreste mai detto che un brutto bastardo come me potesse ascoltare musica classica tutto il giorno. Brahms, Rachmaninoff, Bartok, Telemann. Merda, quassù non potrei scrivere. C'è troppo silenzio, troppi alberi. Mi piace la città, quello è il posto per me. Metto su la mia musica classica ogni mattina e mi siedo davanti alla macchina da scrivere. Accendo un sigaro e fumo così, guardate, e dico: Bukowski, sei un uomo fortunato. Bukowski, te la sei cavata e sei un uomo fortunato. E il fumo azzurro galleggia sopra il tavolo. E io guardo fuori dalla finestra su The Long Free Avenue e vedo la gente che va su e giù per il marciapiede e tiro dal sigaro, così. E poi appoggio il sigaro sul portacenere, così. E faccio un respiro profondo e attacco a scrivere. Bukowski, questa sì che è vita, dico. Va bene essere poveri, va bene avere le emorroidi, va bene essere innamorati, ma voi non lo sapete che roba è. Voi non sapete che cosa vuol dire essere innamorati. Se la vedeste, capireste quello che voglio dire. Lei era convinta che venissi quassù per scopare, proprio così. Mi ha detto che lo sapeva. Merda, ho 51 anni e lei ne ha 25, e siamo innamorati e lei è gelosa. Gesù, è bellissimo. Ha detto che mi strappava gli occhi se venivo quassù a scopare. Ecco. Questo sì che è amore per voi, ma che cosa ne sapete voi? Lasciate che vi dica una cosa. Ho incontrato uomini in galera che avevano più stile della gente che bazzica i college e va alle letture di poesie. Sono delle sanguisughe che vengono a vedere se i calzini del poeta sono sporchi o se gli puzzano le ascelle. Credetemi, io non li deluderò quelli lì. Ma voglio che vi ricordiate questo. C'è un solo poeta in questa stanza stasera. Solo un poeta in questa città stasera. Forse solo un poeta vero in questa nazione stasera. E quello sono io. Che ne sapete voi della vita? Che ne sapete voi di qualsiasi cosa? Chi fra voi l'hanno mai licenziato da un lavoro, oppure ha mai picchiato la sua donna, oppure è stato mai picchiato dalla sua donna? Io sono stato licenziato 5 volte dalla Sears & Roebuck. Mi licenziavano e poi mi riassumevano di nuovo. Facevo il magazziniere da loro a 35 anni e poi mi hanno sbattuto dentro perché rubavo dolci. So cosa significa, ci sono stato. Ora ho 51 anni e sono innamorato. Questa pollastrella, lei mi dice: Bukowski? E io dico: che c'è? E lei dice: penso che sei un sacco di merda. E io dico: piccola, tu sì che mi capisci. È l'unica al mondo, uomo o donna, che me lo può dire. Ma voi non sapete che cos'è l'amore. Tutte quante sono tornate da me alla fine. Ognuna di loro è tornata, fuorché quella di cui vi ho detto, quella che avevo piantato. Siamo stati insieme 7 anni. Bevevamo un sacco. Vedo un paio di dattilografi in questa stanza, ma non vedo poeti. Non mi sorprende. Bisogna essere stati innamorati per scrivere poesie. E voi non sapete che cos'è essere innamorati. Ecco il vostro guaio. Datemi un po' di quella roba. Così va bene, niente ghiaccio. Bene. È buono. È proprio lui. Allora, cominciamo lo spettacolino. So cosa ho detto, ma me ne faccio uno solo. Sa di buono. Ok, dunque, facciamola finita. Dopo però, nessuno stia vicino a una finestra aperta. Questa era Angry Heart, la primavera hit di Springsteen con la E Street Band, sempre dal disco doppio The River del 1980. Di sicuro non è la canzone con il testo più esplicito in fatto di amore profano, però è una canzone in qualche modo buffa, perché in maniera così, con molta ironia, in maniera molto ariosa, racconta la storia, la complicata storia sentimentale del protagonista di questa canzone. Nella prima strofa lo vediamo che letteralmente molla moglie e figli a Baltimore. I got a wife and kids in Baltimore, Jack. I went out for a ride and I never went back. Sono uscito a fare un giro, non sono mai tornato. E poi dopo, nella seconda strofa, lo vediamo alle prese con una nuova relazione. I met her in a Kingstown bar, we fell in love and we had to end. L'ho incontrato in un bar di Kingstown, ci siamo innamorati ma io sapevo che sarebbe finita. We took what we had, we ripped it apart, and here I am down in Kingstown again. Abbiamo preso quello che avevamo e lo abbiamo fatto a pezzi, e adesso sono di nuovo qui, a Kingstown. E poi c'è l'ultima strofa che tira le fila del discorso. Everybody needs a place to rest, everybody wants to have a home. Ognuno ha bisogno di un posto dove riposare, ognuno ha bisogno di una casa. Don't make no difference what nobody says, ain't nobody like to be alone. Non conta, non importa quello che la gente dice, la verità è che a nessuno piace stare da solo. E everybody's got a hungry heart. Tutti abbiamo un cuore affamato. Volevo anche aggiungere un paio di note di colore su questa canzone. La prima è che originariamente Springsteen l'aveva scritta con l'intenzione di farla registrare ai Ramones. Poi quando il suo manager John Landau la sentì, gli disse: no ciccio, questa ce la teniamo. E infatti ebbe ragione, come spesso capitava. E l'altra è che dopo averla registrata non erano molto contenti della registrazione e per qualche strano motivo decisero di velocizzare il nastro, e questo è il motivo per cui su disco la voce di Springsteen sembra così chiara, sembra uno Springsteen molto più giovane, sembra quasi un ragazzino che canta quella canzone. E adesso, mentre ci facciamo deliziare dal jazz e dallo swing di Sidney Bechet, che è l'artista che ho scelto per le musiche di sottofondo di questa puntata, vorrei leggervi un'altra poesia di Raymond Carver, che con uno sguardo davvero molto delicato e anche ironico ci fa rivivere quei momenti in cui non è stato ancora svelato il mistero dell'altro sesso per chi intrattiene relazioni con l'altro sesso. E quindi c'è l'attesa, il mistero, e poi dopo c'è anche la scoperta. È una poesia che io ho sempre amato particolarmente e ve la leggo. Woolworths, 1954. Come è venuto a galla o perché, non lo so, ma ci sto pensando da quando Robert mi ha chiamato e mi ha detto che sarà qui tra poco per andare a raccogliere le vongole. Era il mio primo lavoro agli ordini di un certo Sol. Era sulla cinquantina, ma faceva il magazziniere, come me. Aveva fatto carriera fino a diventare nessuno, ma era contento di lavorare, come me, del resto. Sapeva tutto quel che c'era da sapere sulle merci di quel piccolo grande magazzino ed era disposto a insegnarmelo. Avevo 16 anni e prendevo $1.50 l'ora. Mi piaceva, non c'è dubbio. Sol mi ha insegnato tutto quel che sapeva. La pazienza non gli mancava. Ma per fortuna io imparavo presto. Il ricordo più importante di quel periodo: l'apertura delle scatole di biancheria per donna. Mutandine e altre cose morbide e appiccicose del genere. Le tiravo fuori dalle scatole a piene mani. C'era qualcosa di misteriosamente dolce in quelle cose, anche allora. Sol le chiamava leggeri. Leggeri? Che ne potevo sapere io? Per un po' l'ho chiamata anch'io leggeri. Poi sono cresciuto. Ho smesso di fare il magazziniere. Ho cominciato a pronunciare quella parola franciosa come si deve. Ormai sapevo di cosa parlavo. Avevo cominciato a uscire con le ragazze, con la speranza di toccare quella morbidezza, di tirarle giù le mutandine. E a volte capitava. Dio, mi lasciavano fare. Ed era proprio vero. Le mutandine erano leggeri. Tendevano a sfilarsi con leggerezza, a volte, giù dal ventre, restando un po' appiccicate alla pelle bianca e calda. Scivolavano lente giù sui fianchi, le natiche, e lungo le bellissime cosce, accelerando finché arrivavano alle ginocchia, ai polpacci. Arrivavano poi alle caviglie unite per l'occasione, per essere finalmente scalciate via sul fondo della macchina e le dimenticate, fino al momento in cui bisognava ritrovarle. Leggeri. Quelle ragazze erano così dolci. Indugia leggera ancora un poco, sei così bella. Ora lo so chi l'ha detta. È una bella frase e la userò. Robert e i suoi figli con me sulla spiaggia, armati di secchi e palette. Ai ragazzini le vongole non piacciono e non smettono un attimo di esclamare: «Che schifo! quando le tiriamo fuori dalla sabbia con le palette e le gettiamo nei secchi. E intanto io ripenso sempre a quando ero ragazzo a Yakima, alle mutandine lisce come la seta, come quelle leggerissime che portava Jean e Rita, Muriel, Sue e la sorella Coramee. Tutte quelle ragazze, invecchiate ormai, o peggio, diciamolo pure, morte. Volevo dirvi un paio di cose su questa poesia che è molto delicata, anche se poi c'è questa stoccata finale, diciamolo pure, morte. Volevo dire due cose, la prima sul termine leggeri, che è stato così reso in italiano in maniera molto efficace dai traduttori. Ovviamente in inglese, che veniva storpiato da Sol, il capo magazziniere, era lingerie, pronunciato all'americana, e quindi in italiano diventa leggeri. E l'altra cosa è che Carver in questa poesia definisce quella parola frog word. Frog in americano è reso benissimo dal traduttore francioso, no? Francese, con accezione dispregiativa. Frog vuol dire rana, ranocchia. E adesso vorrei leggervene un'ultima. Vi ricordo sempre che tutte le poesie di Carver le trovate pubblicate da Minimum Fax nell'edizione tascabile Orientarsi con le stelle, traduzione di Riccardo Duranti e Francesco Durante, e nel cofanetto doppio con l'inglese a fronte per chi vuole sentire anche il suono dell'originale. Solo un'ultima cosa prima dell'ultima poesia. Chiuderemo la puntata con una versione di Because the Night dei magnifici 10,000 Maniacs. E adesso l'ultima poesia. Union Street, San Francisco, estate 1975. A quei tempi non stavamo mai fermi, ma quella domenica pomeriggio eravamo rimasti in casa, seduti attorno a un tavolo, a bere e a raccontarci storie. Una festa che durava, con qualche pausa, praticamente da un venerdì dell'anno prima. Poi la moglie di Guy scende dalla macchina dell'amante davanti al palazzo e sale da noi. In fondo, uno di questi giorni è il compleanno di Guy. È una settimana che non si vedono, più o meno. Lei è tutta in tiro. Lui la abbraccia, o almeno ci prova, e le prepara da bere. Le trova un posto attorno al tavolo. Tutti vogliono sapere come sta, eccetera, ma lei non se li fila per niente. Un branco di alcolizzati. È incazzata, si vede. È come al solito a disagio in nostra compagnia. Dove diavolo se n'è stato nascosto, Guy? Vuole sapere. Sorseggia dal bicchiere e lo guarda come fosse cerebro leso. Gli scopre un foruncolo sul mento. È solo un pelo incarnito, ma è pieno di pus, ha un aspetto orribile, tremendo. Davanti a tutti gli chiede: a chi è che hai leccato la fica ultimamente? E continua a fissargli il foruncolo. Siccome ero ubriaco anch'io, non ricordo cosa le ha risposto. Forse le ha detto: non lo so chi era, non l'ho capito il nome. Una spiritosaggine del genere. Comunque sia, la moglie ha un'eruzione crostolosa, una specie di sfogo di febbre all'angolo della bocca. Perciò farebbe meglio a starsi zitta. Ma subito dopo tutto torna normale. Si tengono per mano e ridono, come tutti noi altri, di qualsiasi sciocchezza. Più tardi, in soggiorno, convinti che tutti gli altri siano andati a comprare hamburger, lei gli succhia l'uccello davanti al televisore. Poi gli dice: buon compleanno, brutto figlio di puttana. E con una sberla gli fa volar via gli occhiali. Gli occhiali che si era tenuto sul naso mentre lei lo faceva godere. Sono entrato nella stanza e ho detto: amici, non fatevi del male. Lei non ha mosso un muscolo né si è chiesta ad alta voce da sotto quale pietra fosse spuntato. La sola cosa che ha detto è stata: «Chi t'ha chiesto niente, piscio di straccione?» Guy si è rimesso gli occhiali, si è tirato su i pantaloni. Siamo tornati tutti in cucina e ci siamo rimessi a bere. E a bere ancora. E a forza di bere, il mondo era intanto passato dal pomeriggio alla sera.
Until the morning comes.